Il battesimo di Gesù e l'espiazione dei peccati. Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 17. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato.
Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?»
E Gesù, rispondendo, gli disse: «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia».
Allora egli lo lasciò fare.
E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo, che disse: «Questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto».
C'è qualcuno che soffre ancora a causa del peccato? La nostra schiavitù al peccato è terminata?
Sì. Il nostro Signore Dio ha spezzato le catene del peccato per tutti. Tutti coloro che sono sotto il giogo del peccato sono schiavi.
Egli ha rimosso tutti i nostri peccati. C'è qualcuno che soffre ancora a causa del peccato? Dobbiamo capire che la nostra guerra contro il peccato è finita.
Non soffriremo mai più per il peccato.
La nostra schiavitù al peccato è terminata quando Gesù ci ha redenti. Tutti i peccati finirono in quell'istante.
Tutti i nostri peccati sono stati espiati da suo Figlio. Dio ha pagato per tutti i nostri peccati attraverso Gesù, che ci ha liberati per sempre.
Sai quanto le persone soffrono a causa dei loro peccati? È iniziato dal tempo di Adamo ed Eva.
L'umanità soffre dei peccati ereditati da Adamo. Ma il nostro Dio fece un patto, scritto in Genesi, capitolo 3, versetto 15, e il patto era che avrebbe liberato tutti i peccatori. Disse che gli esseri umani sarebbero stati redenti dai loro peccati per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, dell'acqua e dello Spirito. E quando arrivò il momento, mandò il nostro Salvatore, Gesù, a vivere in mezzo a noi. Ed egli promise di mandare Giovanni Battista davanti a Gesù, e mantenne quella promessa. In Marco, capitolo 1, versetti da 1 a 8, l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio.
Come è scritto nei profeti: «Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, che preparerà la tua via davanti a te».
La voce di chi grida nel deserto: «Preparate la via del Signore, rendi diritti i suoi sentieri». Giovanni venne battezzando nel deserto e predicando un battesimo di pentimento per la remissione dei peccati. Allora accorrevano a lui tutto il paese della Giudea e quelli di Gerusalemme ed erano tutti battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ora Giovanni era vestito di pelo di cammello e con una cintura di cuoio attorno ai fianchi, e mangiava locuste e miele selvatico.
E predicava dicendo: «Dopo di me viene uno che è più potente di me, al quale non sono degno di chinarmi e sciogliere il cinturino dei sandali.
Io vi ho battezzato con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Giovanni Battista, il testimone e precursore del Vangelo. Chi è Giovanni Battista? L'ultimo sommo sacerdote e il rappresentante di tutta l'umanità. Coloro che credono in Gesù sono stati battezzati. Il battesimo significa essere lavati, essere sepolti, essere immersi, trasferire. Quando Gesù fu battezzato, fu compiuta la giustizia di Dio. Giustizia in greco è dikaiosune, che significa essere giusti, e significa anche il più appropriato, il più adatto. Per Gesù essere battezzato era per lui diventare il Salvatore nel modo più appropriato e più adatto. Quindi, coloro che credono in Gesù ricevono il dono della redenzione da Dio credendo nell'acqua del battesimo di Gesù, nella croce e nello Spirito. Nel Nuovo Testamento, Giovanni Battista è l'ultimo sommo sacerdote dell'Antico Testamento.
Diamo un'occhiata a Matteo, capitolo 11, versetti da 10 a 11.
La scrittura dice che Giovanni Battista è il rappresentante dell'umanità
e, come sommo sacerdote nell'era del Nuovo Testamento, trasferì tutti i peccati del mondo a Gesù, esercitando così il sommo sacerdozio dell'Antico Testamento.
Gesù rese testimonianza direttamente riguardo a Giovanni. Egli disse, in Matteo, capitolo 11, versetti da 13 a 14:
poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è Elia che doveva venire. Pertanto Giovanni Battista, che battezzò Gesù, era un discendente del sommo sacerdote Aronne e l'ultimo sommo sacerdote. La Bibbia testimonia anche che Giovanni era un discendente di Aronne nell'Antico Testamento. Luca, capitolo 1, versetto 5. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 24, versetto 10. Allora perché Giovanni viveva da solo nel deserto, vestito di peli di cammello? Per assumere la carica di sommo sacerdote. E come rappresentante dell'umanità, Giovanni Battista non poteva vivere tra la gente. Così gridò al popolo, «Ravvedetevi, razza di vipere!» e li battezzò in segno di pentimento, che riportava le persone a Gesù, che avrebbe rimosso tutti i loro peccati. Giovanni Battista passò i peccati del mondo a Gesù per la nostra salvezza.
Due tipi di battesimo.
Perché Giovanni Battista battezzava le persone? Per guidare le persone a pentirsi di tutti i loro peccati e a credere nel battesimo di Gesù per la salvezza. Giovanni Battista battezzò le persone e poi battezzò Gesù. Il primo era il battesimo del pentimento, che esortava i peccatori a tornare a Dio. Molte persone che ascoltarono le parole di Dio attraverso Giovanni abbandonarono i loro idoli e tornarono a Dio. Il secondo battesimo fu il battesimo di Gesù. Il battesimo che trasferì tutti i peccati del mondo su Gesù. Giovanni Battista battezzò Gesù per adempiere la giustizia di Dio. Gesù fu battezzato da Giovanni Battista per salvare tutte le persone dai loro peccati. Matteo, capitolo 3, versetto 15.
Perché Giovanni dovette battezzare Gesù? Per cancellare i peccati del mondo, Dio dovette permettere che Giovanni trasferisse tutti i peccati su Gesù, affinché le persone che credevano in Gesù potessero essere salvate.
Giovanni Battista era un servitore di Dio, il cui compito era aiutare tutta l'umanità a lavare i propri peccati, ed era il rappresentante dell'umanità che testimoniava il Vangelo della Redenzione. Perciò Giovanni dovette vivere da solo nel deserto. Al tempo di Giovanni Battista, il popolo di Israele era tutto corrotto e marcio fino al midollo. Quindi Dio aveva detto nell'Antico Testamento, Malachia, capitolo 4, versetti da 5 a 6, «Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio. Agli occhi di Dio, tutti gli israeliti che adoravano Yahweh erano corrotti».
Nessuno era giusto davanti a lui.
I capi religiosi del Tempio, per esempio i sacerdoti, i dottori della legge e gli scribi, erano particolarmente marci fino al midollo. Israele e i sacerdoti non offrivano sacrifici secondo la legge di Dio.
I sacerdoti avevano abbandonato l'imposizione delle mani e il rito dell'offerta del sangue, che Dio aveva insegnato loro per l'espiazione dei loro peccati. È documentato che i sacerdoti al tempo di Malachia abbandonarono il sacrificio, l'imposizione delle mani e l'offerta del sangue nel rito.
Perciò Giovanni Battista non poteva restare con loro. Così Giovanni Battista uscì nel deserto e gridò. Che cosa disse? È scritto in Marco, capitolo 1, versetti da 2 a 3, con le parole del profeta Isaia. Ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia,
il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri.
La voce nel deserto gridava alle persone di ricevere il battesimo di pentimento.
Che cos'è il battesimo di pentimento di cui parla la Bibbia? È il battesimo per il quale Giovanni Battista gridava. Il battesimo che richiama le persone a tornare a Gesù, affinché credano in Lui che rimuoverà tutti i loro peccati e siano salvati.
Il battesimo di pentimento doveva condurli alla salvezza.
Pentitevi e siate battezzati, e Gesù sarà battezzato allo stesso modo per rimuovere tutti i vostri peccati. Il grido di Giovanni Battista era che Gesù avrebbe rimosso tutti i peccati del mondo e sarebbe stato giudicato sulla croce per salvare tutte le persone, affinché tornassero a Dio.
Io vi ho battezzati con acqua, Ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Marco, capitolo 1, versetto sorriso. Vi battezzerà con lo Spirito Santo significa lavare via tutti i vostri peccati.
Battezzare significa lavare.
Il battesimo di Gesù al Giordano ci dice che il Figlio di Dio fu battezzato in questo modo e rimosse tutti i nostri peccati per salvarci. Pertanto, dobbiamo voltare le spalle ai nostri peccati e credere in Lui. Egli è l'agnello che rimuove i peccati di tutti gli uomini. E questo è il Vangelo della redenzione di cui ha testimoniato Giovanni Battista. Il compito del sommo sacerdote per l'espiazione dei peccati.
Chi ha preparato la via della salvezza?
Giovanni Battista. Il profeta Isaia aveva profetizzato: parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è espiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. Isaia, capitolo 40, versetto 2. Gesù Cristo ha rimosso i peccati tuoi, miei e di tutti, senza eccezioni. Il peccato originale, i peccati presenti e anche i peccati futuri furono lavati attraverso il suo battesimo.
Egli ci ha redenti tutti. Dovremmo tutti conoscere la redenzione.
Per essere salvati da tutti i nostri peccati, dobbiamo credere al Vangelo secondo cui Giovanni Battista trasferì tutti i peccati su Gesù mediante il battesimo.
È un fraintendimento pensare che poiché Dio è amore, possiamo entrare nel regno dei cieli semplicemente credendo in Gesù, anche se abbiamo peccato nel cuore.
Per essere redenti da tutti i nostri peccati, dobbiamo credere nel suo battesimo, attraverso il quale Giovanni Battista fece passare tutti i peccati del mondo su Gesù. È attraverso l'acqua che Giovanni Battista fece passare tutti i peccati dell'umanità su Gesù. La prima cosa che Dio fece per salvarci fu mandare Giovanni in questo mondo. Il messaggero di Dio, Giovanni Battista, fu inviato come ambasciatore del re, colui che trasferì tutti i peccati del mondo su Gesù mediante il battesimo. Egli esercitò il sommo sacerdozio per tutta l'umanità. Dio ci ha detto di averci mandato il suo messaggero, Giovanni Battista.
Io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia.
Davanti al tuo volto significa davanti a Gesù.
Per quale motivo egli mandò Giovanni davanti a Gesù?
Per trasferire tutti i peccati del mondo su Gesù, il Figlio di Dio, mediante il battesimo.
Il quale preparerà la tua via davanti a te.
Questo è ciò che intendeva.
Chi è colui che preparò la via affinché potessimo essere redenti e andare in paradiso?
Giovanni Battista.
Tuo significa Gesù e mio significa Dio stesso.
Pertanto, quando egli disse, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te, che cosa significa?
Chi deve preparare la nostra via affinché possiamo andare in paradiso?
Giovanni Battista trasferì tutti i nostri peccati su Gesù affinché credessimo che Gesù lavò tutti i nostri peccati per noi. Il suo compito era di trasferire i peccati battezzando Gesù Cristo. Furono Gesù e Giovanni a renderci possibile di credere nella verità ed essere redenti.
Da che cosa dipende la nostra salvezza?
Dipende dal fatto che crediamo nelle opere di Gesù, il Figlio di Dio, e nel fatto che il messaggero di Dio abbia trasferito su di lui tutti i peccati del mondo.
Dovremmo tutti conoscere il Vangelo che rimuove il peccato. Dio Padre mandò in anticipo il suo messaggero, colui che avrebbe battezzato suo figlio, e lo rese il rappresentante dell'umanità.
Così egli portò a compimento l'opera della redenzione per noi. Dio mandò il suo servo Giovanni Battista a battezzare suo figlio, affinché Giovanni Battista potesse preparare la via della salvezza per coloro che credevano in suo figlio. Questo è il motivo del battesimo di Gesù. Il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista fu la redenzione mediante la quale tutti i peccati dell'umanità furono trasferiti su Gesù, affinché tutti potessero credere in Gesù e andare in paradiso. Anche i peccati futuri dell'umanità furono trasferiti su Gesù attraverso il suo battesimo. Gesù e Giovanni Battista insieme prepararono per noi la via al cielo. In questo modo Dio rivelò, per mezzo di Giovanni Battista, il segreto della redenzione. In quanto rappresentante di ciascuno di noi, Giovanni Battista battezzò Gesù affinché potessimo credere nella nostra redenzione e andare in paradiso. Egli trasferì tutti i peccati su Gesù attraverso il battesimo. Questa è la lieta notizia della redenzione, il Vangelo. Perché nacque Giovanni Battista?
Attraverso chi possiamo credere in Gesù? Giovanni Battista.
In Malachia, capitolo 3, versetto 1 è scritto: Ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te.
Devi leggere attentamente la Bibbia. Perché Dio mandò il suo messaggero prima di Gesù?
Perché Giovanni Battista nacque 6 mesi prima di Gesù?
Dobbiamo capire di che cosa parla la Bibbia.
Nell'Antico Testamento c'è una sezione sul ministero del sommo sacerdote Aronne. Aronne era il fratello maggiore di Mosè.
Lui e i suoi figli furono unti da Dio come sacerdoti. Gli altri leviti lavoravano sotto di loro, portando utensili assortiti, impastando il pane e simili, mentre i figli di Aronne offrivano il sacrificio all'interno del santo tabernacolo.
Così i figli di Aronne furono unti per condividere tra loro la stessa quantità di lavoro, ma nel giorno dell'espiazione, il 10° giorno del 7° mese, solo il sommo sacerdote offriva il sacrificio di espiazione per il suo popolo. In Luca, capitolo 1, versetto 5 c'è un racconto sulla stirpe di Giovanni Battista.
Dobbiamo comprendere correttamente questo messaggero di Dio per poter comprendere correttamente Gesù.
Tendiamo a pensare molto a Gesù, ma spesso trascuriamo Giovanni Battista, che venne prima di lui.
Vorrei aiutarti a capire.
Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come sta scritto nei profeti. Ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia,
il quale preparerà la tua via davanti a te. Marco, capitolo 1, versetti da 1 a 2.
Il Vangelo del cielo inizia sempre con Giovanni Battista.
Quando comprendiamo bene Giovanni Battista, possiamo comprendere chiaramente e credere al Vangelo della redenzione di Gesù. È simile ad ascoltare gli ambasciatori che abbiamo inviato in tutto il mondo per comprendere la situazione di tutte le nazioni.
Quando conosciamo Giovanni Battista, possiamo comprendere molto bene la redenzione di Dio. Che peccato, però, che molti cristiani oggi non vedano l'importanza di Giovanni. Dio non mandò Giovanni Battista perché fosse annoiato o non avesse altro da fare. Tutti e 4 i Vangeli del Nuovo Testamento parlano di Giovanni Battista prima di parlare della redenzione di Gesù. Ma gli evangelisti di oggi ignorano completamente Giovanni Battista e dicono alla gente che basta credere in Gesù per essere salvati.
Di fatto stanno portando le persone a vivere da peccatori per tutta la vita e a finire all'inferno. Se credi semplicemente in Gesù senza comprendere il ruolo di Giovanni Battista, il cristianesimo diventa per te solo un'altra religione. Come si può essere redenti dai propri peccati se non si conosce la verità?
È impossibile.
Il Vangelo della redenzione non è né così semplice né così facile. Molte persone pensano che la redenzione consista nella nostra fede nella croce, perché Gesù morì sulla croce per noi.
Ma se si crede solo nella crocifissione senza conoscere la verità sul trasferimento dei peccati, nessuna quantità di fede porterà alla piena redenzione. Pertanto Dio mandò Giovanni Battista per far sapere al mondo come sarebbe stata realizzata la redenzione e come Gesù avrebbe rimosso i peccati del mondo. Solo se conosciamo la verità capiremo che Gesù è il Figlio di Dio che ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Giovanni Battista ci parla della verità della redenzione.
Ci racconta come arrivò a testimoniare la divinità di Gesù e come le persone non lo avrebbero accolto quando la luce scese su questo mondo.
È anche testimoniato in Giovanni 1 che Giovanni Battista fu colui che preparò il Vangelo della redenzione battezzando Gesù Cristo.
Se non avessimo la testimonianza di Giovanni Battista sulla redenzione, come potremmo credere in Gesù? Non abbiamo mai visto Gesù. E quando veniamo da culture e religioni diverse, come è possibile credere in Yahweh? Avendo religioni così diverse in tutto il mondo, come potremmo conoscere Gesù Cristo? Come possiamo sapere che Gesù è il Figlio di Dio che ci ha redenti prendendo su di sé tutti i peccati del mondo?
Dobbiamo quindi guardare nell'Antico Testamento per trovare fin dall'inizio le parole di redenzione e per arrivare a conoscere che Gesù è il nostro Salvatore.
Dobbiamo acquisire la giusta conoscenza per poter credere correttamente. Non c'è niente che possiamo fare senza la vera conoscenza.
Per credere in Gesù ed essere salvati, dobbiamo conoscere il Vangelo della redenzione testimoniato da Giovanni Battista e il suo ruolo in esso. Per avere una fede perfetta in Cristo, dobbiamo conoscere la verità sulla redenzione.
Pertanto, come disse Gesù, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni, capitolo 8, versetto 32, dobbiamo conoscere la verità della redenzione in Gesù. Le prove nella Bibbia.
Da quale punto iniziano i quattro Vangeli?
Dalla venuta di Giovanni il Battista. Andiamo avanti ed esploriamo tutte le prove della redenzione nella Bibbia. Scopriamo che cosa dicono i quattro Vangeli su chi fosse Giovanni il Battista, perché fu chiamato il rappresentante dell'umanità o l'ultimo sommo sacerdote. Come tutti i peccati del mondo siano stati trasferiti a Gesù attraverso di lui e se Gesù abbia rimosso tutti i peccati prendendoli su di sé oppure no.
Tutti e quattro i Vangeli iniziano con Giovanni il Battista.
Giovanni, capitolo 1, versetto 6 ci indica il fattore più importante del Vangelo. Ci dice chi ha compiuto l'opera di trasferire tutti i peccati del mondo a Gesù. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Giovanni, capitolo 1,
versetti da 6 a 7.
Dice, affinché tutti credessero per mezzo di lui, e che egli doveva per rendere testimonianza alla luce. La luce è Gesù Cristo. Ciò significa che Giovanni doveva rendere testimonianza a Gesù affinché tutti credessero per mezzo di lui. Ora diamo uno sguardo più da vicino a Matteo. In Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 17. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato.
Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo, «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?»
E Gesù, rispondendo, gli disse, «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia».
Allora egli lo lasciò fare.
E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua. Ed ecco i cieli gli si aprirono. Ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo, che disse, «Questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto».
Perché dobbiamo comprendere la discendenza di Giovanni?
Perché la Bibbia ci dice che Giovanni è il sommo sacerdote di tutta l'umanità.
Giovanni il Battista battezzò Gesù.
Fu Giovanni il Battista a trasferire tutti i peccati del mondo a Gesù Cristo. In Luca 1, Luca parla della stirpe di Giovanni il Battista.
Diamo uno sguardo.
In Luca, capitolo 1, versetti da 1 a 14. Poiché molti hanno intrapreso ad esporre ordinatamente la narrazione delle cose che si sono verificate in mezzo a noi, come ce le hanno trasmesse coloro che da principio ne furono testimoni oculari e ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo aver indagato ogni cosa accuratamente fin dall'inizio, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate.
Ai giorni di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Sua moglie era discendente da Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti agli occhi di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e le leggi del Signore. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano già avanzati in età. Ora avvenne che, mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio nell'ordine della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per bruciare l'incenso. Intanto l'intera folla del popolo stava fuori in preghiera, nell'ora dell'incenso.
Allora un angelo del Signore gli apparve, stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso.
Al vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura, ma l'angelo gli disse, «Non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio».
Al quale porrai nome Giovanni.
Ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita.
Luca ci racconta in dettaglio la discendenza di Giovanni. Luca, discepolo di Gesù,
spiega la discendenza di Giovanni fin dall'inizio. Luca aveva insegnato il Vangelo a un uomo di nome Teofilo, che proveniva da una cultura diversa e non conosceva il Signore. Quindi, per istruirlo su Gesù, il Salvatore dei peccatori, Luca ritenne di dover spiegare in dettaglio la discendenza di Giovanni il Battista. In Luca, capitolo 1, versetti da 5 a 9, egli narra: ai giorni di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Sua moglie era discendente da Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti agli occhi di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e le leggi del Signore. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano già avanzati in età. Ora avvenne che, mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio nell'ordine della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale. Qui accadde un episodio mentre Zaccaria serviva Dio secondo l'usanza del sacerdozio. Luca testimoniò chiaramente che Zaccaria era un discendente di Aronne. Allora, a quale divisione apparteneva Zaccaria? Questo è un punto molto importante. Egli spiegò: mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio nell'ordine della sua classe. Possiamo vedere che Luca conosceva così bene Zaccaria da spiegare il Vangelo della redenzione attraverso Zaccaria ed Elisabetta. Poiché anche noi siamo gentili di razze diverse, non possiamo comprendere la salvezza di Gesù se non ce la si spiega dettagliatamente, passo dopo passo. Scopriamo quali siano i dettagli. Giovanni il Battista nacque da Zaccaria e da sua moglie Elisabetta, che era una delle figlie di Aronne. Ora diamo un'occhiata alla discendenza di Zaccaria e di Giovanni. La discendenza di Giovanni Battista. Di chi discendente era Giovanni Battista? Aronne, il sommo sacerdote. Per comprendere la discendenza di Giovanni Battista, dobbiamo leggere l'Antico Testamento. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 24, versetti da 1 a 19. Le classi dei figli di Aronne furono queste. I figli di Aronne furono Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiu morirono prima del loro padre senza lasciare figli, perciò esercitarono il sacerdozio Eleazar e Itamar. Poi Davide, insieme a Zadok dei figli di Eleazar e ad Ahimelech dei figli di Itamar, li divise secondo i compiti del loro servizio. Poiché si trovarono più capifamiglia tra i figli di Eleazar che tra i figli di Itamar, essi furono divisi così: per i figli di Eleazar, 16 capi di case paterne, e per i figli di Itamar, 8 capi secondo le loro case paterne. Essi furono divisi a sorte tanto gli uni che gli altri, perché c'erano principi del santuario e principi di Dio sia fra i figli di Eleazar che tra i figli di Itamar. Lo scriba Shemaia, figlio di Natanil, un levita, li iscrisse alla presenza del re, dei principi del sacerdote Zadok, di Ahimelech figlio di Abiatare, dei capi delle case paterne dei sacerdoti e dei leviti. Si tirò a sorte una casa paterna per Eleazar e una per Itamar. Il primo designato dalla sorte fu Jehoiarib, il secondo Gedaia. Il terzo Arim, il quarto Seorim. Il quinto Malchia, il sesto Mijamim, il settimo Accoz, l'ottavo Abia. Il nono Jeshua, il decimo Shekania, l'undicesimo Eliashib, il dodicesimo Jekim, il tredicesimo Uppa, il quattordicesimo Jeshebib, il quindicesimo Bilga, il sedicesimo Immer, il diciassettesimo Ezir, il diciottesimo Appitsetz, il diciannovesimo Petaia, il ventesimo Yezekel, il ventunesimo Jekin, il ventiduesimo Gamul, il ventitresimo Delaia, il ventiquattresimo Mazia. Questi erano i turni per il loro servizio, quando entravano nella casa dell'Eterno, secondo le norme stabilite per loro da Aronne, loro padre, come gli aveva comandato l'Eterno, il Dio di Israele. Leggiamo di nuovo il versetto 10. Il settimo Accoz, l'ottavo Abia. Qui Davide assegnò a sorte a ciascuno dei figli di Aronne, affinché i sacrifici fossero offerti in ordine. Come tutti sapete, Aronne era il fratello maggiore di Mosè. Dio costituì Mosè come suo agente e Aronne come sommo sacerdote del santo tabernacolo davanti al popolo d'Israele.
Tutti gli altri leviti furono posti sotto i sacerdoti Aaronne e i suoi figli si assunsero la responsabilità di tutti i sacrifici davanti a Dio. Prima che Davide stabilisse il sistema per il sorteggio, i sacerdoti, discendenti di Aaronne, dovevano tirare a sorte ogni volta, e ciò aveva causato molta confusione. Pertanto Davide organizzò il sistema disponendo in ordine ciascuna divisione. Vi erano 24 divisioni in un ordine che traeva origine dai nipoti di Aaronne, e l'ottava era Abia. E sta scritto, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Quindi Zaccaria e sua moglie Elisabetta erano entrambi discendenti del sommo sacerdote Aaronne. Era Zaccaria, sacerdote della divisione di Abia, il padre di Giovanni il Battista. Sappiamo dalla Bibbia che erano soliti sposarsi all'interno delle loro famiglie. Come sapete, Giacobbe sposò la figlia di suo zio materno. Questa è la spiegazione di una discendenza di grande importanza. Dice, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Dunque era sicuramente un discendente di Aaronne. Chi? Zaccaria, il padre di Giovanni il Battista. Questo è un elemento importante per spiegare la redenzione di Gesù, il ministero di Giovanni il Battista e il passaggio dei peccati del mondo a Gesù. Solo i discendenti di Aaronne presteranno il ministero come sacerdoti.
Chi poteva servire come sommo sacerdote al tempo dell'Antico Testamento? Aaronne e i suoi discendenti. Allora dove nella Bibbia si dice che i discendenti di Aaronne debbano servire come sacerdoti?
Diamo un'occhiata. In Numeri, capitolo 20, versetti da 22 a 29. Allora i figli di Israele, tutta l'assemblea, partirono da Kadesh e arrivarono al monte Hor. E l'Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne al monte Hor, sui confini del paese di Edom, dicendo, Aaronne sta per essere riunito al suo popolo.
E non entrerà nel paese che ho dato ai figli d'Israele, perché vi siete ribellati al mio comando alle acque di Meriba.
Prendi Aaronne ed Eleazar suo figlio e falli salire sul monte Hor. Spoglia Aaronne delle sue vesti e falle indossare a Eleazar suo figlio. E l'Aaronne sarà riunito al suo popolo e morrà.
Così Mosè fece come l'Eterno aveva ordinato. Ed essi salirono sul monte Hor davanti agli occhi di tutta l'assemblea.
Mosè spogliò Aaronne delle sue vesti e le fece indossare a Eleazar, suo figlio, e Aaronne morì là, sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleazar scesero dal monte. Quando tutta l'assemblea vide che Aaronne era morto, tutta la casa d'Israele pianse Aaronne per 30 giorni. In Esodo è registrata la legge di Dio, che afferma che i figli del sommo sacerdote dovrebbero assumere il sommo sacerdozio, come fecero i loro padri al raggiungimento della maggiore età. In Esodo, capitolo 28, versetti da 1 a 5, poi fa accostare a te Aaronne e tuo fratello e i suoi figli con lui, dal mezzo dei figli d'Israele, perché serva a me come sacerdote. Aaronne, Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar, figli di Aaronne. E farai ad Aaronne, tuo fratello, delle vesti sacre, per conferirgli onore e grazia.
Parlerai a tutte le persone abili, che ho ripieno di spirito di sapienza, ed esse faranno le vesti di Aaronne per consacrarlo, perché serva a me come sacerdote.
E questi sono le vesti che faranno. Un pettorale, un efod, un mantello, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura.
Faranno dunque delle vesti sacre per Aaronne tuo fratello e per i suoi figli, affinché serva a me come sacerdote. Essi useranno oro e filo violaceo, purpurino, scarlatto e lino fino.
Dio ha chiaramente ordinato Aaronne, fratello di Mosè, al sacerdozio. Il sacerdozio non era aperto a nessun altro uomo. Così Dio ordinò a Mosè di consacrare Aaronne come sommo sacerdote e di confezionargli delle vesti appropriate come egli aveva stabilito. Non dovremmo mai dimenticare le parole di Dio. Anche in Esodo, capitolo 29. Versetti da 1 a 9. Questo è ciò che farai per consacrarli perché mi servano come sacerdoti. Prendi un torello e due montoni senza difetto, dei pani senza lievito, delle focacce senza lievito intrise con olio e delle schiacciate senza lievito unte d'olio. Le farai con fior di farina di grano. Le metterai in un paniere e le porterai nel paniere insieme al torello e ai due montoni.
Farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. Poi prenderai le vesti e rivestirai Aronne della tunica, del mantello dell'efod, dell'efod e del pettorale, e lo cingerai della cintura artisticamente lavorata dell'efod.
Gli porrai in capo il turbante e metterai sul turbante il diadema sacro. Poi prenderai l'olio dell'unzione, lo verserai sul suo capo e lo ungerai.
Farai quindi avvicinare i suoi figli e li rivestirai delle tuniche. Cingerai Aronne e i suoi figli con delle cinture e metterai su di loro dei copricapo. Il sacerdozio apparterrà loro per statuto perenne.
Così consacrerai Aronne e i suoi figli.
Cingerai Aronne e i suoi figli con delle cinture e metterai su di loro dei copricapo. Il sacerdozio apparterrà loro per statuto perenne.
Così consacrerai Aronne e i suoi figli.
Dio ha comandato che solo Aronne e i suoi figli fossero consacrati per esercitare il sacerdozio in perpetuo. Quando egli disse specificamente per statuto perenne, ciò rimase vero anche dopo che Gesù venne in questo mondo.
Pertanto, Luca spiega in dettaglio che Zaccaria era un discendente del sommo sacerdote Aronne.
Mentre Zaccaria prestava servizio come sacerdote davanti a Dio nel Tempio del Signore,
un angelo gli apparve e gli disse che la sua preghiera era stata ascoltata e che sua moglie Elisabetta gli avrebbe dato un figlio.
Zaccaria non poteva credere a questo e disse: «Mia moglie è molto avanti negli anni. Come potrebbe partorire un figlio?»
A causa del suo dubbio, Dio lo rese muto per un po' per mostrare che le sue parole erano vere. A tempo debito sua moglie rimase incinta e, dopo un po', anche Maria, vergine, rimase incinta. Entrambi gli eventi furono le opere preparatorie di Dio per la nostra salvezza. Per salvare l'umanità corrotta, egli dovette inviare il suo servo Giovanni Battista e fare in modo che il suo unigenito figlio, Gesù, nascesse in questo mondo. Quindi, Dio fece sì che suo figlio ricevesse il battesimo da Giovanni Battista, per trasferire su di lui tutti i peccati del mondo, affinché coloro che credono in lui siano salvati.
La speciale provvidenza di Dio.
Chi Dio ha preparato prima di Gesù per l'opera di redenzione? Giovanni Battista.
Dio ha preparato affinché Giovanni nascesse in questo mondo prima di Gesù. Giovanni nacque per battezzare Gesù e trasferire su di lui tutti i peccati del mondo.
Il discendente del sommo sacerdote doveva offrire un sacrificio di espiazione per compiere l'alleanza di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento.
Affinché il Vangelo della redenzione di Gesù sia creduto e correttamente praticato.
Nel libro dell'Esodo, Dio diede a Israele le sue leggi e i suoi patti, la legge di Dio, la legge che regolava il ministero sacrificale nel tabernacolo, fino all'abbigliamento dei sacerdoti, ai dettagli dei sacrifici e alla successione del sacerdozio ai figli dei sacerdoti.
Dio nominò Aronne e i suoi discendenti al sommo sacerdozio per sempre.
Pertanto tutti i discendenti di Aronne potevano offrire sacrifici e i sommi sacerdoti potevano provenire solo dalla casa di Aronne.
Capisci com'era?
Ma tra i molti discendenti di Aronne, Dio scelse un certo sacerdote di nome Zaccaria e sua moglie Elisabetta. Aveva detto: «Ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia». Quando Dio disse a Zaccaria che avrebbe permesso a Elisabetta di avere un figlio, e che doveva chiamarlo Giovanni, egli rimase così stupito che divenne muto per comando di Dio fino a quando il figlio nacque e fu nominato. E in effetti, nella sua casa nacque un figlio. Quando giunse il momento di dare al bambino il nome secondo l'usanza di Israele, intendevano dare al figlio il nome di suo padre. Ora giunse per Elisabetta il tempo di partorire, e diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i parenti, udendo che il Signore le aveva usato grande misericordia, si rallegrarono con lei. Ed avvenne che nell'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e intendevano chiamarlo Zaccaria, col nome di suo padre. Ma sua madre intervenne e disse: «No, si chiamerà invece Giovanni». Ed essi le dissero: «Non vi è alcuno nella tua parentela che si chiami con questo nome». Così domandarono con cenni a suo padre come voleva che lo si chiamasse. Egli allora chiese una tavoletta e vi scrisse: «Il suo nome è Giovanni».
E tutti si meravigliarono. In quell'istante la sua bocca si aperse e la sua lingua si sciolse, e parlava benedicendo Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore. E tutte queste cose erano divulgate per tutta la regione montuosa della Giudea. E tutti coloro che le udirono, le riposero nel cuore loro, dicendo, «Chi sarà mai questo bambino?»
E la mano del Signore era con lui, Luca, capitolo 1, versetti da 57 a 66. In quel tempo Zaccaria era muto. Quando arrivò il momento di dare un nome al bambino, i parenti suggerirono che dovesse chiamarsi Zaccaria come suo padre. Tuttavia, sua madre insistette che il suo nome dovesse essere Giovanni.
A questo, i parenti dissero che non c'era nessuno con quel nome in famiglia e che il bambino doveva essere chiamato come suo padre. Quando Elisabetta continuò a insistere sul nome, i parenti andarono da Zaccaria e gli chiesero quale dovesse essere il nome del bambino. Zaccaria, non potendo ancora parlare, chiese una tavoletta per scrivere e scrisse Giovanni.
Tutti i parenti si meravigliarono di questa insolita scelta del nome. Ma non appena fu imposto il nome, la bocca di Zaccaria si aprì immediatamente. Lodò Dio e fu pieno di Spirito Santo e profetizzò. Luca racconta della nascita di Giovanni Battista in casa di Zaccaria. C'era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della divisione di Abia. Nella speciale provvidenza di Dio, da Zaccaria, discendente di Aronne, nacque Giovanni Battista, il rappresentante dell'umanità. E attraverso Giovanni Battista e Gesù Cristo, Dio aveva compiuto la salvezza dell'umanità. Siamo salvati da tutti i nostri peccati credendo nell'opera della redenzione compiuta attraverso Giovanni e Gesù Cristo. Il battesimo di Gesù. Perché Gesù fu battezzato da Giovanni?
Per rimuovere tutti i peccati del mondo.
Giovanni il Battista testimoniò che Gesù era il Figlio di Dio ed egli rimosse tutti i nostri peccati. Era Giovanni il Battista, il servo di Dio, che testimoniò la nostra salvezza. Questo non significa che Dio non ci dica direttamente che egli è il nostro Salvatore. Dio opera attraverso i suoi servi nella Chiesa e attraverso la bocca di tutto il suo popolo che è stato salvato. Dio dice, «Parlate al cuore di Gerusalemme». E proclamatele che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è espiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. Isaia, capitolo 40, versetti da 2 e sorriso. Voi non siete più peccatori.
Io ho compiuto l'espiazione per tutti i vostri peccati e la guerra è finita.
Così continua a gridare a noi la voce del Vangelo della Redenzione. Questo è ciò che viene chiamato il Vangelo preparato. Quando comprendiamo le opere di Giovanni il Battista, quando comprendiamo veramente che tutti i peccati del mondo furono passati a Gesù attraverso Giovanni il Battista, possiamo essere tutti liberati dai nostri peccati. Tutti e quattro i Vangeli ci parlano di Giovanni il Battista. E anche l'ultimo profeta dell'Antico Testamento rende testimonianza a Giovanni il Battista, il servo di Dio. E il Nuovo Testamento inizia con la nascita di Giovanni il Battista e con il passaggio dei peccati attraverso di lui.
Perché allora lo chiamiamo Giovanni il Battista?
Perché ha battezzato Gesù.
Che cosa significa il battesimo?
Significa trasferire, essere sepolti, essere lavati, lo stesso che l'imposizione delle mani nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, quando un uomo peccava, passava i suoi peccati sulla testa di un sacrificio per il peccato, l'offerta senza difetto.
Mediante l'imposizione delle mani sul sacrificio per il peccato, e il sacrificio moriva con quei peccati.
L'imposizione delle mani significa trasferire a. Pertanto, l'imposizione delle mani e il battesimo indicano la stessa realtà, ma hanno nomi diversi.
Qual era allora il significato del battesimo di Gesù?
Il suo battesimo era l'unico modo per compiere l'espiazione nell'ordinamento di Dio.
Nell'Antico Testamento, i peccatori dovevano imporre le mani sulla testa del sacrificio per trasferirvi i loro peccati. Poi dovevano tagliare la gola del sacrificio, e i sacerdoti portavano il sangue per spalmarlo sui corni dell'altare degli olocausti.
Questo era il modo per espiare i peccati quotidiani. Allora, come espiavano i peccati annuali? Aronne,
il sommo sacerdote, offriva il sacrificio per tutto il popolo d'Israele. Poiché Giovanni il Battista era nato nella casa di Aronne, era conforme che fosse sommo sacerdote, e Dio lo predestinò a essere l'ultimo sommo sacerdote secondo la sua promessa di redenzione. Giovanni il Battista era il rappresentante di tutta l'umanità e l'ultimo sommo sacerdote di tutta l'umanità, perché l'Antico Testamento terminò con la nascita di Gesù Cristo. Chi altri, se non Giovanni il Battista, trasferì tutti i peccati del mondo a Gesù nel Nuovo Testamento, proprio come Aronne aveva espiato i peccati del suo popolo nell'Antico Testamento? Come ultimo sommo sacerdote nell'Antico Testamento e rappresentante di tutta l'umanità, Giovanni il Battista trasferì tutti i peccati del mondo a Gesù quando lo battezzò. Poiché Giovanni trasferì tutti i peccati a Gesù, noi possiamo essere redenti credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Gesù divenne l'agnello per salvare tutti i peccatori, compiendo l'opera della redenzione come Dio aveva pianificato. Gesù ci disse che Giovanni il Battista era l'ultimo profeta, l'ultimo sommo sacerdote che gli trasferì tutti i peccati del mondo. Perché Gesù non poteva farlo da solo? Perché aveva bisogno di Giovanni il Battista? C'era una ragione per cui Giovanni il Battista venne 6 mesi prima di Gesù. Era per adempiere la legge dell'Antico Testamento e per portare a compimento l'Antico Testamento. Gesù nacque dalla Vergine Maria e Giovanni il Battista nacque da una donna anziana di nome Elisabetta. Queste erano le opere di Dio ed egli le pianificò per salvare tutti i peccatori. Per salvarci dalla guerra perpetua contro il peccato e da tutte le sofferenze dell'umanità peccatrice, egli mandò il suo servo Giovanni, e poi il suo proprio figlio Gesù. Giovanni il Battista fu inviato come rappresentante di tutta l'umanità, l'ultimo sommo sacerdote. Il più grande tra i nati di donna.
Chi era l'uomo più grande della terra? Giovanni Battista.
Diamo un'occhiata a Matteo, capitolo 11, versetti da 7 a 14. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto?
Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti?
Ecco, coloro che portano vesti morbide abitano nei palazzi dei re.
Insomma, che cosa siete andati a vedere? Un profeta?
Sì, vi dico. Egli è più che un profeta, perché questi è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia. Egli preparerà la tua strada davanti a te. In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono.
Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni.
E se lo volete accettare, egli è Elia che doveva venire. Le persone andavano nel deserto per vedere Giovanni Battista che gridava: «Ravvedetevi, razza di vipere!»
E Gesù disse: «Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti?»
Ecco, coloro che portano vesti morbide abitano nei palazzi dei re. Gesù stesso testimoniò la grandezza di Giovanni.
Che cosa siete andati a vedere? Un barbaro che si veste di pelo di cammello e grida a squarciagola?
Deve aver indossato il pelo di un cammello.
Che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti morbidi?
Coloro che indossano abiti morbidi stanno nelle case dei re. Ma egli è più grande del re, testimoniò Gesù. Ecco, coloro che portano vesti morbide abitano nei palazzi dei re.
Insomma, che cosa siete andati a vedere? Un profeta?
Sì, vi dico, egli è più che un profeta. Un tempo, i profeti erano più grandi dei re. Giovanni Battista era più di un re e più di un profeta. Egli era più di tutti i profeti dell'Antico Testamento. Infatti, Giovanni, l'ultimo sommo sacerdote e rappresentante dell'umanità, era più di Aronne, il primo sommo sacerdote. Gesù stesso rende testimonianza a Giovanni.
Chi è il rappresentante dell'umanità? Tranne Cristo stesso, chi è l'uomo più grande sulla terra?
Giovanni Battista. Vi dico, egli è più che un profeta, perché questi è colui del quale è scritto: ecco, Io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, egli preparerà la tua strada davanti a te. Giovanni Battista testimoniò che la guerra contro il peccato era finita. Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Fu Giovanni Battista a testimoniare che Gesù rimosse i peccati del mondo. In Matteo, capitolo 11, versetto 11. In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista.
C'è stato qualcuno più grande di Giovanni Battista tra i nati da donna? Cosa significa nato da donne? Significa tutta l'umanità.
Ad eccezione di Adamo, tutta l'umanità è nata da donne. Sì, tra i nati di donna nessuno è sorto più grande di Giovanni Battista.
Pertanto, egli è l'ultimo sommo sacerdote e il rappresentante dell'umanità.
Giovanni Battista era il sommo sacerdote, il profeta e il nostro rappresentante.
Nell'Antico Testamento, Aronne e i suoi figli furono ordinati da Dio a servire in perpetuo.
Tutti i peccati dovevano essere lavati attraverso Aronne e i suoi figli.
Era come Dio aveva ordinato. Se qualcun altro tra i Leviti fosse venuto avanti e avesse osato intervenire, sarebbe certamente morto.
Tutto ciò che potevano fare era raccogliere la legna per il fuoco sull'altare, scoiare gli animali, pulire le interiora e togliere il grasso. Se fossero stati tanto presuntuosi da tentare l'opera dei sacerdoti, sarebbero soltanto morti. È la legge di Dio. Non potevano varcare il limite. Sulla terra non è sorto nessun uomo più grande di Giovanni il Battista. Era il più grande tra tutti i mortali. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Matteo, capitolo 11, versetto 12. La redenzione dell'umanità fu compiuta quando Giovanni il Battista battezzò Gesù, e coloro che credono in Gesù possono entrare nel regno dei cieli.
Diventano giusti.
Diamo un'occhiata a come il padre di Giovanni rese testimonianza a suo figlio. La testimonianza di Zaccaria, padre di Giovanni.
Che cosa profetizzò Zaccaria riguardo a suo figlio?
Giovanni preparerà la via del Signore dando al suo popolo la conoscenza della salvezza. Leggiamo Luca, capitolo 1, versetti da 67 a 80. E Zaccaria, suo padre, fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò, dicendo: Benedetto sia il Signore Dio d'Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo. E ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide suo servo, come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti fin dai tempi antichi.
Perché fossimo salvati dai nostri nemici e dalle mani di tutti coloro che ci odiano, per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, il
giuramento fatto ad Abramo nostro padre, per concederci che, liberati dalle mani dei nostri nemici, lo potessimo servire senza paura, in santità e giustizia davanti a Lui tutti i giorni della nostra vita.
E tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza.
Nel perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dall'alto ci visiterà. Per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte, per guidare i nostri passi nella via della pace. Intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, e rimase nei deserti fino al giorno che egli doveva manifestarsi ad Israele.
Zaccaria profetizzò due cose.
Profetizzò che il re di tutti i popoli era venuto. Dai versetti 68 a 73, egli profetizzò con gioia che Dio non aveva dimenticato le sue promesse e che Gesù, come Dio aveva promesso ad Abramo, era nato dalla Vergine Maria per salvare i suoi discendenti dalle mani dei loro nemici. E poi dal versetto 74, per concederci che, liberati dalle mani dei nostri nemici, lo potessimo servire senza paura. Questo richiama la promessa di Dio ad Abramo e al popolo d'Israele, ed egli profetizzò.
Per concederci che lo potessimo servire senza paura.
Dal versetto 76 egli profetizzò a suo figlio.
E tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza.
Nel perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dall'alto ci visiterà, per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte, per guidare i nostri passi nella via della pace.
Qui disse, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nel perdono dei loro peccati.
Da parte di chi disse che sarebbe stata data la conoscenza della salvezza? Giovanni Battista. Lo capite tutti?
Giovanni Battista, attraverso le parole di Dio, doveva darci la conoscenza che Gesù è il Figlio di Dio che ha tolto i peccati del mondo.
Ora diamo un'occhiata a Marco 1.
Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come sta scritto nei profeti. Ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia,
il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri.
Giovanni comparve nel deserto, battezzando e predicando un battesimo di ravvedimento, per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e quelli di Gerusalemme andavano a lui, ed erano tutti battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Marco, capitolo 1,
versetti da 1 a 5.
Quando gli israeliti udirono Giovanni il Battista, si voltarono dall'adorare gli idoli dei gentili e furono battezzati da Giovanni il Battista. Ma Giovanni testimoniò, «Io vi battezzo con acqua, affinché possiate ritornare a Dio. Ma il Figlio di Dio verrà e sarà battezzato da me affinché tutti i tuoi peccati gli siano passati. E se credi nel suo battesimo come sei battezzato da me, tutti i tuoi peccati saranno passati su di lui».
Proprio come i peccati furono passati attraverso l'imposizione delle mani nell'Antico Testamento.
Questo è ciò che ha testimoniato Giovanni. Il fatto che Gesù sia stato battezzato nel Giordano significa che è stato battezzato nel fiume della morte. Cantiamo a un funerale. Nel dolce fra poco, ci incontreremo su quella bella riva.
Ci incontreremo su quella bella riva.
Quando moriremo, attraverseremo il fiume Giordano. Il fiume Giordano è il fiume della morte. Gesù fu battezzato nel fiume della morte.
Il battesimo che passa sui nostri peccati. Cos'è l'imposizione delle mani nel Nuovo Testamento?
Il battesimo di Gesù. In Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 17, leggiamo: Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato.
Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo, «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?»
E Gesù, rispondendo, gli disse, «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia».
Allora egli lo lasciò fare.
E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo, che disse, «Questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Gesù venne al Giordano e fu battezzato da Giovanni Battista.
Battezzami. E Giovanni disse, «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?»
I sommi sacerdoti del cielo e della terra si riunirono. Secondo la lettera agli Ebrei, Gesù Cristo è sommo sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec. Egli è senza genealogia. Non è un discendente di Aronne né di alcun uomo sulla terra. Egli è il Figlio di Dio, il nostro Creatore.
Pertanto, non ha genealogia.
Ma egli rinunciò alla gloria del cielo e scese sulla terra per salvare il suo popolo.
Il motivo per cui egli discese in questo mondo fu quello di salvare tutti i peccatori che soffrivano a causa dell'inganno di Satana.
Inoltre, egli rimosse tutti i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista. E Gesù, rispondendo, gli disse, «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia».
Allora egli lo lasciò fare. «Ora consentitelo».
«Permettilo». Gesù lo comandò al rappresentante di tutta l'umanità e chinò il capo.
Nell'Antico Testamento, quando un sacrificio veniva offerto a Dio, il peccatore o il sommo sacerdote imponeva le mani sulla testa della vittima e vi trasferiva i peccati.
Imporre le mani significa trasferire.
Gesù fu battezzato da Giovanni Battista.
Il significato era lo stesso dell'imposizione delle mani nell'Antico Testamento.
Trasferire, essere sepolti, essere lavati e sacrificare sono anch'essi uguali.
Il Nuovo Testamento è la realtà, mentre l'Antico Testamento è la sua ombra. Quando un peccatore imponeva le mani su un agnello nell'Antico Testamento, il suo peccato veniva trasferito all'agnello e l'agnello moriva. Quando l'agnello era morto, veniva sepolto.
Il peccato di colui che aveva imposto le mani sull'agnello era stato trasferito all'agnello, così che l'agnello morì con quel peccato.
Quando il peccato fu trasferito all'agnello, colui che aveva portato l'agnello divenne anch'egli senza peccato? Diciamo che questo fazzoletto è il peccato e che questo microfono è l'agnello.
E quando impongo le mani su questo microfono, questo peccato viene trasferito a questo microfono, cioè all'agnello. Dio stesso ha stabilito che fosse così.
Imponi le mani.
Dunque, per ricevere la redenzione dai peccati, è necessario imporre le mani. Dopo di ciò, egli è senza peccato. Il battesimo di Gesù è per il lavacro e la sepoltura, e per il trasferimento dei peccati su di lui.
È esattamente questo che significa. Cosa significa adempiere ogni giustizia?
Significa lavare via tutti i peccati trasferendoli su Gesù. Quindi, quando Gesù fu battezzato per rimuovere tutti i peccati del mondo, furono davvero tutti trasferiti su di lui? Tutti i peccati del mondo furono trasferiti a Gesù e tutte le persone furono redente.
Questo è lo stesso che trasferire i peccati sui sacrifici nell'Antico Testamento.
Gesù venne in questo mondo e, al Giordano, disse: «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia». Matteo, capitolo 3, versetto 15. Dopo ciò, Giovanni battezzò Gesù. Gesù disse a Giovanni che era conveniente che loro adempissero ogni giustizia mediante il suo battesimo. Ogni giustizia significa il più appropriato e il più adatto. Perché così era conveniente che adempissero ogni giustizia. Ciò significava che era giusto che Giovanni battezzasse Gesù e che Gesù fosse battezzato da Giovanni, per trasferire tutti i peccati del mondo su Gesù. Dio concede la redenzione in base al battesimo di Gesù, al suo sacrificio e alla nostra fede. Tutta l'umanità soffre per il peccato ed è tormentata dal diavolo a causa dei propri peccati. Perché possano essere salvati ed entrare in cielo, tu, come rappresentante dell'umanità e discendente di Aronne, devi battezzarmi per tutti.
Io sarò battezzato da te.
Allora l'opera della redenzione sarà compiuta.
Allora egli lo permise.
Così Giovanni battezzò Gesù. Pose le mani sul capo di Gesù e trasferì su Gesù tutti i peccati del mondo. Gesù era il Salvatore che lavò via tutti i nostri peccati.
Siamo salvati quando crediamo nella sua redenzione.
Credete? Dopo il suo battesimo, la prima opera del ministero pubblico di Gesù al Giordano, compiuta per mano del rappresentante di tutta l'umanità,
egli viaggiò per 3 anni e mezzo predicando il Vangelo, portando sul capo tutti i peccati del mondo.
Alla donna sorpresa in flagrante adulterio disse: «Neppure io ti condanno». Non poteva condannarla perché aveva preso su di sé tutti i suoi peccati e stava per morire sulla croce per essi. Mentre pregava in un luogo chiamato Getsemani, pregò 3 volte chiedendo al Padre di far passare da lui quel calice. Ma presto si rimise e disse: «Non sia fatta la mia volontà, ma la tua». Luca, capitolo 22, versetto 42. Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo.
Quanto peccato ha rimosso Gesù? Tutti i peccati del mondo.
In Giovanni, capitolo 1, versetto 29, il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo». Giovanni Battista battezzò Gesù. E il giorno dopo, Giovanni Battista vide Gesù venire verso di lui, gridò e testimoniò alla gente: «Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo». Il Figlio di Dio venne su questo mondo e rimosse tutti i peccati del mondo. Giovanni Battista testimoniò ancora. In Giovanni, capitolo 1, versetti da 35 a 36,
Il giorno seguente, Giovanni era nuovamente là con due dei suoi discepoli. E, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». L'agnello di Dio significa che egli è la realtà vera e propria del sacrificio dell'Antico Testamento, che morì per i peccati di Israele.
Per te e me, il Figlio di Dio, nostro Creatore, è sceso su questo mondo e ha rimosso tutti i nostri peccati. Tutti i peccati dalla creazione del mondo fino al giorno della sua fine. Dal peccato originale a tutte le nostre iniquità, dalle nostre mancanze alle nostre colpe.
Egli ci ha redenti con il suo battesimo e il suo sangue sulla croce. Gesù ha rimosso tutti i nostri peccati e ci ha dato la redenzione.
Capisci questo?
L'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo.
Sono passati circa 2000 anni.
Vuol dire che sono passati circa 2000 anni da quando egli è sceso in questo mondo.
E nel 30 d.C., Gesù rimosse tutti i peccati del mondo.
1 d.C. è l'anno in cui nacque Gesù.
Chiamiamo il tempo prima di Cristo avanti Cristo, pertanto. Sono trascorsi quasi 2000 anni da quando Gesù venne in questo mondo.
Nel 30 d.C., Gesù fu battezzato da Giovanni Battista.
E il giorno dopo Giovanni gridò al popolo: «Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo».
Ecco! Stava dicendo alle persone di credere in Gesù, che tolse tutti i loro peccati. Testimoniava che Gesù era l'agnello di Dio, colui che ci ha salvato da tutti i nostri peccati. Gesù tolse tutti i nostri peccati e pose fine alla nostra guerra perpetua contro il peccato. Ora siamo senza peccato poiché il Figlio di Dio tolse tutti i nostri peccati. Giovanni Battista testimoniò che egli ha tolto tutti i nostri peccati, i peccati tuoi e miei. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Giovanni, capitolo 1, versetto 7.
Senza la testimonianza di Giovanni, come avremmo potuto sapere che Gesù tolse tutti i nostri peccati? La Bibbia ci dice spesso che egli è morto per noi. Ma in quel momento fu solo Giovanni Battista a testimoniare che egli aveva tolto tutti i nostri peccati. Quanto è grande il peccato del mondo?
Tutti i peccati degli esseri umani dall'inizio alla fine del mondo. Molti testimoniarono dopo la morte di Gesù, ma solo Giovanni testimoniò mentre egli era ancora in vita.
Naturalmente, anche i discepoli di Gesù testimoniarono della redenzione di Gesù.
Attestarono che Gesù tolse i nostri peccati, che egli è il nostro Salvatore. Gesù tolse il peccato del mondo. Tu non hai ancora 100 anni, vero? Gesù tolse il peccato del mondo quando aveva 30 anni.
Ora guarda questo diagramma. I peccati compresi in tutti i peccati del mondo sono i seguenti: 4000 avanti Cristo, Adamo 2000 avanti Cristo, Abramo circa 30 dopo Cristo.
Il battesimo di Gesù 2025, al presente, è l'ultimo giorno del mondo. Diciamo che trascorsero 4000 anni prima che venisse Gesù, e sono passati più di 2000 anni da quando Gesù è venuto.
Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma la fine certamente arriverà.
Egli dice: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo». Apocalisse, capitolo 22, versetto 13.
Quindi ci sarà sicuramente una fine, e siamo al punto indicato dall'anno 2024.
Cristo tolse i nostri peccati nel 30 d.C., e ciò avvenne 3 anni prima che morisse sulla croce. Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Egli ha tolto il peccato del mondo, i peccati tuoi e miei. Sono trascorsi circa 2000 anni dalla nascita di Gesù.
Viviamo ora in un'epoca in cui sono passati circa 2000 anni da quando Gesù tolse i nostri peccati.
E ancora viviamo e pecchiamo al giorno d'oggi, in questa stessa epoca. Gesù è l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo.
Iniziamo a vivere in questo mondo dal momento in cui nasciamo. Pecchiamo tutti fin dalla nascita, oppure no?
Sì, pecchiamo.
Esaminiamo l'intera questione. Dal giorno in cui nasciamo fino a quando abbiamo 10 anni, pecchiamo o no?
Sì, pecchiamo.
Allora, quei peccati sono stati passati a Gesù oppure no?
Sì, lo furono. Poiché tutti i peccati sono stati passati a Gesù, egli è il nostro Salvatore.
Se no, Allora come potrebbe essere il nostro Salvatore? Tutti i peccati sono stati passati a Gesù.
Tra gli 11 e i 20 anni, pecchiamo o non pecchiamo?
Pecchiamo nei nostri cuori e nelle nostre azioni.
Siamo molto abili in questo.
Ci è stato insegnato a non peccare, ma lo facciamo con grande facilità. E Dio ci dice che quei peccati furono trasferiti a Gesù.
Egli sapeva che tipo di persone siamo e li ha rimossi in precedenza. E quanto tempo viviamo abitualmente in questo mondo? Diciamo che sono circa 70 anni. Se dovessimo sommare tutti i peccati che abbiamo commesso in questi 70 anni, quanto peserebbero?
Se li caricassimo su camion da 8 tonnellate, probabilmente supererebbero di molto i 100 carichi di camion.
Prova solo a immaginare quanti peccati commetteremo nel corso della nostra vita. Sono questi i peccati del mondo, oppure no?
Sì, sono i peccati del mondo. Pecchiamo dalla nascita, fino a 10, da 10 a 20, da 20 a 30.
Fino al giorno in cui moriamo. Ma tutti quei peccati sono compresi nei peccati del mondo che sono già stati trasferiti a Gesù attraverso il suo battesimo.
Il Salvatore dell'uomo, Gesù Cristo.
Quanto peccato ha rimosso Gesù?
Tutti i peccati dei nostri antenati, di noi e dei nostri discendenti, fino alla fine del mondo. Gesù ci dice che ha lavato via tutti quei peccati. Poiché Gesù non poteva battezzare se stesso, Dio mandò avanti il suo servo Giovanni, il rappresentante eletto di tutti gli esseri umani. E sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Isaia, capitolo 9, versetto 6. Per il suo consiglio e la sua sapienza, mandò avanti il rappresentante dell'umanità, ed egli stesso, il Figlio di Dio. Venne nella carne e rimosse tutti i peccati del mondo attraverso il battesimo di Giovanni Battista.
Non è questa una salvezza davvero sorprendente?
È meraviglioso, non è vero? Dunque, con un atto unico, ricevendo il battesimo da Giovanni Battista, ha lavato via tutti i peccati di tutta l'umanità e mediante la crocifissione ha liberato tutti dal peccato.
Ci ha liberati tutti. Pensaci.
Ci sono tutti i tuoi peccati, da 20 a 30, da 30 a 40, da 40 a 60, 70, 100, e poi ci sono i peccati dei tuoi figli.
Ha cancellato tutti i tuoi peccati, oppure no?
Sì, li ha cancellati. Egli è Gesù Cristo, il Salvatore dell'umanità. Poiché Giovanni Battista passò tutti i nostri peccati a Gesù, e poiché Dio l'aveva pianificato così, possiamo essere liberati credendo in Gesù.
Tu e io siamo peccatori? Tutti i nostri peccati sono stati passati a Gesù? Non siamo più peccatori e i nostri peccati sono stati tutti passati a Gesù. Chi osa dire che c'è peccato in questo mondo? Gesù rimosse tutti i peccati del mondo.
Sapeva che avremmo peccato e prese anche tutti i peccati futuri. Alcuni di noi hanno più di 50 anni e alcuni non hanno nemmeno vissuto metà della loro vita. Ma parliamo di noi stessi, me compreso, come se avessimo vissuto da sempre.
Siamo in tanti a condurre vite turbolente. Lasciamelo spiegare così. Quanto è la metà della durata di vita di un'effimera? Sono circa 12 ore.
Mamma mia!
Ho incontrato un tizio. Ha brandito uno scacciamosche contro di me e per poco non mi ha spiaccicato. Sei punto.
Aveva vissuto solo 12 ore e non riusciva a smettere di parlare.
Ma quella era già metà della sua vita. Verso le 7 o le 8 di sera affronta il crepuscolo della sua vita e, poco dopo, la morte. Alcuni resistono per 20 ore, altri per 21, e altri arrivano alla veneranda età di 24 ore. Possono parlare delle esperienze di tutta una vita, ma come ci appare?
Quando arriviamo a 70 o 80 anni, potremmo dire, non farmi ridere.
La loro esperienza non è nulla ai nostri occhi. Dio è eterno.
Vive per l'eternità. Egli determina l'inizio e la fine. Poiché vive per sempre, vive nell'ambito dell'eternità. Ci guarda dalla posizione della sua eternità.
Un tempo, egli rimosse tutti i peccati del mondo, morì sulla croce e disse, «È compiuto». Dopo 3 giorni risuscitò e salì al cielo.
Ora risiede nell'eternità.
Ora, lui sta guardando giù verso ognuno di noi.
Allora una persona dice, «Ah, ho commesso troppi peccati.
Ho vissuto solo 20 anni e ho già commesso troppi peccati.
Io ho vissuto per 30 anni e ho commesso troppi peccati.
Ci sono troppi peccati. Come potrò mai essere perdonato?
Ma nostro Signore, nella sua eternità, direbbe, non farmi ridere.
Io non solo ti ho redento dai tuoi peccati finora,
ma anche dai peccati dei tuoi antenati prima che tu nascessi e dai peccati di tutte le generazioni dei tuoi discendenti che vivranno dopo la tua morte.
Questo te lo sta dicendo nell'orizzonte dell'eternità.
Ci credi?
Credilo.
E ricevi il dono della salvezza dato liberamente a te.
Ed entra nel regno dei cieli.
Non credere ai nostri pensieri, ma alle parole di Dio.
Così ci conviene adempiere ogni giustizia. Ogni giustizia è già stata compiuta attraverso l'agnello di Dio che rimuove il peccato del mondo.
Gesù ha rimosso tutti i peccati del mondo. Lo ha fatto o non lo ha fatto?
Lo ha fatto.
Cosa disse Gesù alla fine sulla croce? È compiuto.
Gesù Cristo rimosse tutti i peccati del mondo, fu condannato a morte nel tribunale di Ponzio Pilato e fu crocifisso sulla croce. Ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del teschio che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero, e con lui due altri, uno di qua e l'altro di là,
e Gesù nel mezzo.
Or Pilato fece anche un'iscrizione e la pose sulla croce, e vi era scritto, Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Così molti dei giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e quella era scritta in ebraico, in greco e in latino, Giovanni.
Capitolo 19, versetti da 17 a 20.
Esaminiamo che cosa è accaduto dopo la sua crocifissione. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura,
aveva rimosso tutti i nostri peccati secondo la scrittura.
Egli disse, ho sete.
Or c'era là un vaso pieno d'aceto.
Inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima a un ramo di sopo gliela accostarono alla bocca.
Quando Gesù ebbe preso l'aceto disse, è compiuto.
E, chinato il capo, rese lo spirito. Giovanni, capitolo 19, versetti da 28 a 30. Dopo aver ricevuto l'aceto, disse, è compiuto.
Chinò il capo e spirò.
Morì.
E Gesù Cristo risorse dopo tre giorni e ascese al cielo. Diamo un'occhiata a Ebrei, capitolo 10, versetti da 1 a 9. La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente, anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora io ho detto, ecco, io vengo nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare. O Dio, la tua volontà.
Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge, ecco, io vengo per fare. O Dio, la tua volontà.
Egli toglie il primo, per stabilire il secondo.
Redenzione eterna. Come possiamo risolvere il problema del peccato quotidiano dopo essere venuti a credere in Gesù?
Confermando che Gesù ha già cancellato ogni peccato attraverso il suo battesimo.
La legge era un'ombra dei beni futuri.
I sacrifici dell'Antico Testamento, di pecore e di capri, ci hanno rivelato che Gesù Cristo sarebbe venuto a rimuovere i nostri peccati nello stesso modo.
Per cancellare tutti i nostri peccati.
Tutte le persone dell'Antico Testamento, Davide, Abramo e tutti gli altri, sapevano e credevano che cosa significasse per loro il sistema sacrificale. Esso rivelava che il Messia, il Cristo, Cristo significa il Salvatore, un giorno sarebbe venuto e avrebbe lavato via tutti i loro peccati.
Credevano nella loro redenzione e furono salvati per mezzo della loro fede.
La legge era un'ombra dei beni futuri.
Giorno dopo giorno, anno dopo anno, offrire sacrifici per i loro peccati non potrà mai redimerci completamente. Doveva dunque venire sulla terra l'essere perfetto ed eterno, colui che è senza macchia, il Figlio di Dio. E disse di essere venuto per fare la volontà di suo Padre, come sta scritto nel libro che parla di lui. Egli aggiunge, «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà».
Egli toglie il primo, per stabilire il secondo.
Siamo redenti dai nostri peccati perché Gesù Cristo ha rimosso i nostri peccati, come è scritto nell'Antico Testamento, e perché crediamo in Lui.
Leggiamo Ebrei, capitolo 10, versetto 10.
Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Per quella volontà siamo stati santificati attraverso l'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per tutte. Siamo stati santificati oppure no?
Sì, esatto.
Che cosa significa questo?
Dio Padre ha mandato suo Figlio e ha fatto passare su di lui tutti i nostri peccati attraverso il battesimo, e lo ha giudicato una volta per tutte sulla croce. Così egli ha liberato tutti noi che soffrivamo a causa del peccato. Era la volontà di Dio. Per liberarci, Gesù ha offerto se stesso, una volta per tutte, affinché fossimo santificati.
Siamo stati santificati.
Gesù si sacrificò per tutti i nostri peccati, morendo al posto nostro, affinché non dovessimo essere giudicati.
Il sacrificio dell'Antico Testamento veniva offerto ogni giorno perché tutti i nuovi peccati avevano bisogno di un'altra offerta per essere lavati via.
Il significato spirituale della lavanda dei piedi di Pietro da parte di Gesù. In Giovanni 13 c'è la storia di Gesù che lava i piedi di Pietro. Egli lavò i piedi di Pietro per mostrargli che avrebbe peccato in futuro e per insegnargli che egli aveva già redento anche quei peccati. Gesù, sapendo che Pietro avrebbe peccato di nuovo in futuro, versò dell'acqua in un catino e gli lavò i piedi. Pietro cercò di rifiutare, ma Gesù disse: «Quello che io faccio, ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo», Giovanni, capitolo 13, versetto 7. Ciò significa, peccherai di nuovo dopo questo.
Mi rinnegherai e peccherai di nuovo dopo che avrò lavato tutti i tuoi peccati. Peccherai anche dopo la mia ascensione.
Perciò ti lavo i piedi per avvertire Satana di non metterti alla prova, perché ho già rimosso i tuoi peccati futuri.
Pensi che egli abbia lavato i piedi di Pietro per dirci che dobbiamo pentirci ogni giorno? No. Se dovessimo pentirci ogni giorno per essere redenti, Gesù non avrebbe rimosso tutti i nostri peccati una volta per tutte.
Ma Gesù ha detto che ci ha santificati una volta per tutte.
Se ci pentissimo ogni giorno, tanto varrebbe tornare ai tempi dell'Antico Testamento. Allora chi potrebbe diventare giusto? Chi potrebbe essere completamente redento?
Anche se credessimo in Dio, chi potrebbe vivere senza peccato?
Chi potrebbe santificarsi mediante il pentimento? Pecchiamo incessantemente ogni giorno. Quindi come possiamo chiedere che venga rimosso ogni singolo peccato? Come potremmo diventare così sfacciati da assillarlo ogni giorno per la redenzione? Tendiamo a dimenticare i peccati commessi al mattino alla fine della giornata, e quelli commessi alla sera li dimentichiamo la mattina seguente. È impossibile per noi pentirci completamente di tutti i nostri peccati. Pertanto, Gesù è stato battezzato una volta e ha offerto se stesso sulla croce una volta affinché potessimo essere santificati una volta per tutti i tempi. Riesci a capire questo? Siamo stati redenti una volta per tutti i nostri peccati. Non siamo redenti ogni volta che ci pentiamo. C'è altro peccato per il quale dobbiamo offrire preghiere di pentimento? No. Siamo stati salvati dai nostri peccati credendo che Gesù ha rimosso tutti i nostri peccati, i tuoi peccati e i miei peccati.
E, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati.
e ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto, «Questo è il patto, che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore.
«Io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti», aggiunge, «e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità».
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Ebrei, capitolo 10, versetti da 11 a 18. Cosa significa ora? Dove c'è il perdono di queste cose? In capitolo 10, versetto 18, significa che il peccato stesso, qualsiasi peccato, è stato espiato per sempre, senza eccezioni.
Dio ha rimosso tutti i peccati del mondo. Credi a questo?
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato.
Riassumiamo tutto finora. Se Giovanni Battista non avesse imposto le mani su Gesù, in altre parole, se non avesse battezzato Gesù, saremmo potuti essere redenti? Non avremmo potuto esserlo. Pensiamo all'indietro.
Se Gesù non avesse eletto Giovanni Battista come rappresentante di tutti gli esseri umani e non avesse rimosso tutti i peccati attraverso di lui,
avrebbe potuto lavare via tutti i nostri peccati?
Non avrebbe potuto. La legge di Dio è giusta.
È equa. Egli non poteva semplicemente dire di essere il nostro Salvatore, che aveva rimosso tutti i nostri peccati.
Egli doveva rimuovere fisicamente i nostri peccati.
Perché Gesù, Dio, è venuto a noi nella carne?
Poiché Egli conosceva tutti i peccati dell'umanità, i peccati del cuore e della carne, per rimuovere tutti i peccati dell'umanità, Egli, il Figlio di Dio, ha dovuto venire a noi nella carne. Se Gesù Cristo non fosse stato battezzato, i nostri peccati sarebbero rimasti.
Se Egli fosse stato crocifisso senza prima aver rimosso i nostri peccati, la sua morte sarebbe stata priva di significato.
Non avrebbe avuto niente a che fare con noi.
Completamente priva di significato.
Quindi, quando iniziò il suo ministero pubblico all'età di 30 anni, andò da Giovanni Battista al Giordano per essere battezzato. Il suo ministero pubblico iniziò all'età di 30 anni e terminò a 33. Quando aveva 30 anni andò da Giovanni Battista per essere battezzato. Lascia fare per ora, perché così è opportuno che facciamo questo affinché tutti possano essere salvati e resi giusti.
È la cosa giusta da fare. Adesso battezzami.
Sì, Gesù Cristo fu battezzato per la redenzione di tutte le persone. Perché Gesù è stato battezzato e ha rimosso tutti i nostri peccati, e perché tutti i nostri peccati sono stati passati a Lui attraverso le mani di Giovanni Battista. Dio stesso distolse lo sguardo quando Gesù stava morendo sulla croce. Anche se Gesù era il suo unigenito figlio, egli dovette lasciare che suo figlio morisse. Dio è amore, ma dovette lasciare morire suo figlio. Così per 3 ore ci fu l'oscurità su tutta la terra. Gesù gridò poco prima di morire, «Eli, Eli, lama sabachthani?»
Cioè, Dio mio perché mi hai abbandonato?»
Matteo, capitolo 27, versetto 46. Gesù si caricò di tutti i nostri peccati e ricevette il giudizio sulla croce per noi.
Così egli ci ha salvato.
Senza il battesimo di Gesù, la sua morte non avrebbe avuto senso.
Sei un peccatore o una persona giusta?
Una persona giusta che non ha alcun peccato nel mio cuore. Se Gesù fosse morto sulla croce senza rimuovere tutti i nostri peccati, senza essere battezzato, la sua morte non avrebbe compiuto la redenzione. Per redimerci, Gesù fu battezzato da Giovanni, rappresentante di tutti gli esseri umani, e ricevette il giudizio sulla croce affinché tutti coloro che credono in lui siano salvati. Pertanto, dai giorni di Giovanni Battista fino ad oggi, il regno dei cieli ha subito violenza. Poiché Giovanni Battista passò tutti i peccati del mondo a Gesù, i tuoi peccati e i miei poterono essere espiati.
Perciò tu ed io ora possiamo chiamare Dio nostro Padre ed entrare con coraggio nel regno dei cieli.
In Ebrei, capitolo 10, versetto 18, ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato.
Siete tutti peccatori? Dato che Gesù ha già saldato tutti i vostri debiti, avete ancora debiti da pagare?
C'era un uomo il cui forte bere lo aveva indebitato con molti creditori. Poi,
Un giorno, suo figlio fece fortuna e pagò l'intero debito del padre, versando anche una somma sufficientemente elevata in anticipo. Suo padre non avrebbe più avuto debiti, a prescindere da quanto avesse bevuto. Questo è ciò che Gesù ha fatto per noi. Ha pagato in anticipo, più che a sufficienza, per tutti i nostri peccati, non solo i peccati della nostra vita, ma tutti i peccati del mondo.
Furono tutti passati a Gesù quando fu battezzato.
Allora siete peccatori adesso?
No, non lo siete.
Se avessimo conosciuto questo Vangelo della redenzione fin dall'inizio, quanto sarebbe stato più semplice per noi credere in Gesù. Ma, quando lo si ascolta per la prima volta, sembra così nuovo che molti ne restano curiosi.
Tuttavia, non si tratta di qualcosa di nuovo. Esiste fin dall'inizio. Semplicemente non lo sapevamo prima.
Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è sempre stato registrato nella Scrittura ed è sempre stato in vigore.
È stato lì per tutto il tempo. C'era prima che tu ed io nascessimo.
È lì fin dalla creazione della terra.
Il Vangelo della redenzione eterna.
Che cosa dobbiamo fare davanti a Dio?
Dobbiamo credere nel Vangelo della redenzione eterna. Gesù Cristo, che ha lavato via tutti i nostri peccati per noi, lo fece anche prima che io e tu nascessimo.
Li ha rimossi tutti.
Sei nel peccato?
No. Allora, che dire dei peccati che commetterai domani?
Anche quelli sono inclusi nei peccati del mondo. Lasciamo da parte le preoccupazioni per i peccati di domani.
Anche i peccati che abbiamo commesso finora erano inclusi nei peccati del mondo, non è vero? Sono stati passati a Gesù oppure no?
Sì, lo sono stati.
Allora, anche i peccati di domani furono passati a Lui?
Sì, Egli li ha presi tutti, senza eccezioni.
Non ha lasciato dietro di sé nemmeno un peccato.
Il Vangelo ci dice di credere con tutto il cuore che Gesù ha rimosso tutti i nostri peccati una volta per sempre e ha pagato il prezzo per tutti.
Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Marco, capitolo 1, versetto 1. Il Vangelo del Cielo è una lieta notizia.
Egli ci chiede, ho rimosso tutti i vostri peccati.
Sono il vostro Salvatore.
Credete in me?
Tra innumerevoli persone, solo pochi rispondono.
Sì, credo.
Credo come ci hai detto. Era così semplice che l'ho capito subito. Coloro che lo dicono diventano giusti proprio come Abramo.
Ma altri dicono, non ci posso credere.
Mi suona così nuovo e strano. Poi egli chiede, di a me soltanto, ho rimosso tutti i tuoi peccati oppure no? Mi è stato insegnato che tu hai rimosso solo il peccato originale, non i miei peccati quotidiani.
Mi rendo conto che sei così intelligente da non poter credere a ciò che dico.
Poiché non ho nient'altro da dirti, quindi devi andare all'inferno. Siamo stati salvati credendo nella sua completa redenzione.
Tutti quelli che insistono di essere nel peccato devono andare all'inferno. È una loro scelta. Il Vangelo della redenzione parte dalla testimonianza di Giovanni Battista.
Poiché Gesù ha lavato via tutti i nostri peccati essendo battezzato da Giovanni Battista, diventiamo santificati quando crediamo.
L'Apostolo Paolo parlò molto del battesimo di Gesù nelle sue epistole. In Galati, capitolo 3, versetto 27, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Essere battezzati in Cristo significa che siamo in Cristo. Quando Gesù fu battezzato, tutti i nostri peccati furono passati a Lui attraverso Giovanni Battista, e tutti i nostri peccati furono lavati via. In prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 21, la quale è figura del battesimo, non la rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta di buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Solo coloro che credono nella testimonianza di Giovanni Battista, nel battesimo di Gesù e nel sangue della croce godono della grazia della redenzione. Accogli nel tuo cuore il battesimo di Gesù, la figura corrispondente della salvezza, e sii salvato.